Intanto buona domenica a tutte e tutti, e grazie ancora al pastore Rick. Io ovviamente sottoscrivo gran parte delle cose che ci ha detto lui, e poi cerco di proporre un'altra lettura, ma sono tutti spunti, attorno a ipotesi odierne di riforma della Chiesa. Ma vi dico, sono proprio spunti, a partire dal fatto che da un lato evidentemente ieri parlavamo dell'evento di Lund, che in un qualche modo ci fa sentire partecipi tutti della stessa sensibilità nella chiave dell'Ecclesia sempre reformanda, e questo indubbiamente potrebbe essere l'inizio e la fine di una chiacchierata su questo, perché intanto già essere d'accordo su questo non è proprio poco. E dall'altra mi viene in mente una battuta fulminante, come ne faceva lui, di Pierpaolo Pasolini, che dice: laddove il cristianesimo non rinasce, marcisce. Laddove il cristianesimo non rinasce, marcisce. E quindi, e qua ci sono tanti anche mistici che hanno che si sono posti in questa direzione. Quindi mi verrebbe quasi da dire: il tema non è quello di una riforma della Chiesa, quanto quello di una continua rinascita, di una quotidiana rinascita. Io interpreto così, tra l'altro, quello che definisco, in assenza di controprove, il sostanziale fallimento dei C9, di quella commissione voluta da Papa Francesco pochi mesi dopo il suo insediamento a Vescovo di Roma, che avrebbe dovuto, dovrebbe, adesso è difficile usare il tempo giusto, ma comunque proporre appunto una riforma strutturale della Chiesa di Roma. Io, con molta onestà, devo dire, mi pare una dimostrazione ulteriore che la questione vera, anche quando parliamo di riforma, non riguarda un cambiamento di strutture. E questo lo dico perché, essendo figlio del Vaticano II, io ho vissuto quella stagione, anche molto generazionale, che ha sperato collettivamente che nel caso di un cambio di strutture la Chiesa potesse cambiare. Naturalmente in meglio, naturalmente in chiave più evangelica e così via. Ecco, io a questo punto ho molti dubbi su questo e non proporrei una prospettiva di questo genere. Ecco, ecco perché mi limito a proporre degli spunti, tre, su tre piani, e il primo lo recupero proprio da Papa Francesco, per dire che ovviamente ho detto questo sul C9, ma in totale sintonia, insomma, come noto, con il faticosissimo tentativo di Papa Bergoglio. E perché il primo, appunto, sono le tre I, che non sono le tre I di berlusconiana memoria, che qualcuno ha ancora così nel file di memoria, pensate per la scuola ai tempi di una ministra che si chiamava ministra Gelmini, e mi scuso per averla citata, ci sono anche le tre I di Papa Francesco, che ha fatto il 9 febbraio 2017, ha proposto alla civiltà cattolica. Forse l'avete sentite, quindi vi richiamo anche solo proprio per titoli, ma mi sembrano di una ricchezza straordinaria rispetto al nostro tema. Tre parole che cominciano con I, la prima delle quali è inquietudine. diceva Papa Francesco, vi pongo una domanda, il vostro cuore ha conservato l'inquietudine della ricerca? Solo l'inquietudine dà pace al cuore di un gesuita. Senza inquietudine siamo sterili. Se volete abitare ponti e frontiere dovete avere una mente e un cuore inquieti, a volte si confonde la sicurezza della dottrina col sospetto per la ricerca. Ecco, capite un po' anche il discorso che abbiamo cercato di fare ieri qui. A volte si confonde la sicurezza della dottrina con il sospetto per la ricerca. Qui davvero siamo in una fase nuova, rispetto alla quale le certezze dogmatiche passano in secondo piano, se non altro perché non le si capisce. E quindi la valorizzazione di una parola chiave che tradizionalmente è una parola estremamente problematica, anche nella tradizione cristiana, l'inquietudine. Certo, c'è Agostino, inquieto è il mio cuore finché non riposa in te, però poi c'è riposa in te. Qui invece l'inquietudine sembra un metodo di lavoro, perché? Perché nel momento in cui arrivo delle certezze c'è qualcosa che non funziona, che le certezze fanno sedere, le certezze, e allora qui dovremmo, ecco perché ieri dicevo bonaferianamente, benedire questo nostro tempo, perché questo tempo è un tempo che produce inquietudine e che naturalmente ci fa faticare nello stare dentro, nel sostare dentro l'inquietudine, però nello stesso tempo questa è una potenziale benedizione, dipende da noi, dipende dalla capacità che abbiamo di leggere questo tempo. La seconda parola è incompletezza. Dice Bergoglio, Dio è il Deus semper maior, il Dio che ci sorprende sempre. Per questo dovete essere scrittori, giornalisti, parlo appunto ai giornalisti della Civiltà Cattolica, dal pensiero incompleto, cioè aperto e non chiuso e rigido, la vostra fede apra il vostro pensiero. E anche qui davvero rispetto a tutta una serie di modelli cristiani che vanno esattamente in una direzione opposta, tutto chiuso, tutto preciso, tutto regolare, e qui siamo di fronte al tentativo di valorizzare questo tempo incompiuto, questo tempo aperto, qualcuno direbbe anche la postmodernità, non è una bestemmia utilizzare evidentemente questa terminologia, che per sua stessa natura, per quanto sia difficile definirla, è esattamente questo, la valorizzazione dell'incompleto, l'apertura rispetto alla chiusura, e il Papa lo chiama lo spirito profetico del Vangelo, da cui dobbiamo farci guidare per avere una visione originale. E guardate, l'aggettivo originale per tanto tempo nell'ambito della riflessione cattolica perlomeno è stato valutato in maniera negativa, che il problema era invece di adeguarsi a dei modelli che erano quelli, la creatività, l'originalità erano tradizionalmente pericolose, rischiose. In questo senso ribadisco la mia profonda convinzione, vi dicevo ieri, che siamo di fronte ad una svolta potenzialmente di enorme portata e dipende da noi come giocarcela. Non a caso poi, come figura di riferimento rispetto al tema dell'incompletezza, il Papa parla di Matteo Ricci, che è quello che ha scelto di farsi cinese con i cinesi, con tutti i problemi del caso. Terza parola, immaginazione. È un'altra parola problematica. Questo nella Chiesa e nel mondo è il tempo del discernimento. Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente che conosce la via umile della cocciutaggine quotidiana e specialmente dei poveri. La sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita. ma bisogna penetrare l'ambiguità, bisogna entrarci, come ha fatto il Signore Gesù assumendo la nostra carne. Ecco, allora in questo sono molto in sintonia con quanto dicevi rispetto, se ho capito bene, il recupero dell'umanità di Gesù. Questo non è la prima volta che ce lo diciamo, però dobbiamo ricordare che noi per secoli, per molti secoli, questo è un aspetto che abbiamo considerato non marginale, ma totalmente da espungere, perché era la figliolanza divina quella da sottolineare. E qui c'è un problema enorme relativo al fatto che, proprio avendo espunto l'umanità di Gesù, che è un'umanità cruciale, il Vangelo passa attraverso l'umanità di Gesù, noi abbiamo espunto la sua ebraicità. E allora le due cose vanno strettamente collegate. Non avendo capito e non avendo percepito che Gesù è ebreo, non abbiamo percepito che Gesù è uomo. Evidentemente questo ci ha fatto in modo che noi avessimo di fronte un Gesù dai volti cangianti, per cui di volta in volta è potuto essere liberale, amico del capitalismo, poi socialista, poi perché? Perché mancava questo elemento fondamentale, l'ebraicità, la sua carne e quindi l'umanità. E allora all'interno dell'immaginazione c'è anche questo, cioè penetrare nell'umanità di Gesù e penetrare nella sua vicenda. Io credo che queste tre I siano tre I da tenere molto, molto care, molto custodite, che le trovo estremamente ricche rispetto al nostro discorso. Il secondo punto in realtà è quello che già accennavo rispetto a quello che ritengo il fallimento del C9, Ecclesia sempre reformanda, ma camminando si apre cammino. E allora qui, per provare a uscirne positivamente, se possibile, io vorrei proporre, ma lo faccio proprio anche in questo caso per bozzetto, una lettura che ci porta tanto non di fronte alla Chiesa Madre. Noi siamo abituati ad avere quest'idea, la Chiesa è madre, poi talvolta lo diciamo anche storicamente, la Chiesa Madre che può essere Roma o per qualcun altro Ginevra o per qualcun altro o addirittura Gerusalemme, ma comunque noi abbiamo bisogno di individuare questa lettura. E invece a me sembra, e io recupero e mi intreccio con quello che scrive Roberto Mancini qua in La non violenza della fede, io trovo che invece oggi, se vogliamo puntare davvero a questa idea di un continuo cambiamento, del camminando si apre cammino di Anton Machado, non dobbiamo riferirci tanto alla Chiesa Madre, ma dobbiamo capire che la Chiesa è in quanto tale perché è figlia. Quindi passare dalla Chiesa Madre alla Chiesa Figlia. Se riusciamo a ricostruire l'idea di filialità, e questo è un grandissimo tema, qua appunto non posso far altro che rimandarvi alle pagine di Mancini, che su questo lavora molto e per me in maniera estremamente convincente, recuperare la categoria di figlio. Ma perché figlia, chiesa figlia? Perché la Chiesa in quanto tale non è tanto figlia di Dio, perché siamo tutti figli di Dio, ma è figlia dell'amore di Dio. Questo invece mi sembra più interessante. E Mancini, proprio nella chiave del rifare l'umano, della valorizzazione dell'umana, cerca quali siano i tratti costitutivi della nostra umanità che un po' tutte le tradizioni religiose e filosofiche considerano irrinunciabili, dicendo che essi danno la misura della dimensione della dignità umana e si approssimano a quella pienezza di identità che nel campo di coscienza dei Vangeli si riassume appunto nella categoria di figlia o di figlio. Detta tra parentesi, la critica di Mancini all'idea di figlio come viene considerata normalmente è radicale, perché normalmente noi pensiamo a un figlio come qualcosa di incompleto e come qualcosa che funziona nel momento in cui si adegua a un modello che è quello paterno, tra l'altro spesso quello paterno molto meno a quello materno. Invece lui scaravolta totalmente questo impianto e valorizza la dimensione di figlio e dice: noi quello che non riusciamo a fare è proprio capire che figlio non è essere incompleti, ma figlio è riconoscersi capaci di provenire da una relazione, di stare dentro a una relazione e di vivere in un determinato momento della propria vicenda umana esattamente quella relazione. E allora la categoria di figlia o di figlio, secondo lui, vede una serie di tratti antropologici irrinunciabili, qua do il titolo proprio, l'unicità, ossia il valore dell'originalità di ogni persona, la relazionalità, per cui siamo tutti legati gli uni agli altri, non siamo entità insulari, l'apertura al bene, alla verità, alla bellezza, all'infinito, al Dio e al Divino, l'integrità, l'armonizzazione di tutte le dimensioni della persona, la responsabilità, ossia quel complesso di virtù che realizza l'essere per l'altro e implica la coscienza, la libertà, la solidarietà, la capacità di servizio e il dono di sé. Sono tanti, nessuno di questi tratti costitutivi dell'umano è compatibile con l'idea di un soggetto autocentrato, semplicemente fondato su se stesso, poiché anzi si addicono a una soggettività già sempre relazionale, aperta all'infinito che la fonda e disponibile alla comunione con gli altri. E quindi la Chiesa come figlia dell'amore di Dio, come plasmata dall'amore di Dio, cosa che ci fa uscire anche dalle diatribe molto novecentesche, se ad esempio Gesù abbia fondato la Chiesa, non ce ne sono tracce palpabili nel Nuovo Testamento, c'è un uso estremamente parsimonioso appunto in due passaggi di Matteo all'interno dei Vangeli, un uso un po' più frequente durante gli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo, ma appunto in che chiave? Io credo appunto in una chiave che rischia di produrre quello che abbiamo visto essere prodotto nel corso dei secoli da parte delle chiese, quindi non proprio un clima ecumenico, ma esattamente la celebrazione dell'identico, la celebrazione dell'identità, della propria identità, proprio perché abbiamo equivocato sull'idea di Chiesa Madre e proprio perché non abbiamo avuto il coraggio di dirci tutte chiese figlio dell'amore di Dio. Uno potrebbe dire anche, lo accennavo un po' ieri, figlio, figlie di una tradizione che comunque è quella di Israele e quella ebraica, che abbiamo immediatamente reciso, come dicevo, e appunto ci siamo immediatamente sostituiti. Perché? Perché non abbiamo avuto il coraggio di essere figli di accettare figli, di accettare di essere figli. Infine, il terzo punto, sono altrettanti spunti di riflessione, forse anche un po' più pastorali, in realtà anche questi avrebbero bisogno di più tempo, ma facciamo come possiamo. Nella storia della Chiesa, ecco, una cosa che probabilmente si dimentica con una certa frequenza e che ci ha insegnato il teologo ecclesiologo Jean-Marie Roger Thiard, canadese, in un libro che si chiama Chiesa di Chiese, noi siamo passati da un primo millennio della storia della Chiesa in cui la pluralità è stata considerata sostanzialmente un valore e per molto tempo è stata considerata qualcosa che poteva essere gestita, penso all'idea della pentarchia, le cinque chiese al di là della mitizzazione, non è un problema di mitizzazione, ma è un problema di valorizzazione di carismi diversi, quindi Antiochia, Alessandria, Roma, Costantinopoli e ovviamente Gerusalemme. Una pentarchia che che è stata poi sostituita in maniera persino brutale e talvolta addirittura truffaldina, qua ci sono storie, vicende della storia della Chiesa che lo dimostrano, con un'altra fase, secondo millennio, che potremmo dire di romanizzazione, di romacentrismo, eccetera, eccetera, in cui la Chiesa è stata presentata non certo figlia, ma societas perfecta. E allora il primo spunto, credo che oggi, che sarebbe importante affrontare, ed è quello che Papa Bergoglio ci ha lanciato quasi inavvertitamente, qua un po' alla parte Zaghi, come una specie di quiz, il 13 marzo del 2013, quando si è chiamato Vescovo di Roma e quando ha fatto riferimento al ruolo storico della Chiesa di Roma come colei che presiede nella carità, che è un modo per delimitare questa presidenza. E appunto, dicevo, Bartolzaghi, uno prende questo spunto e doveva cogliere che qui a questo punto c'era un punto di partenza interessante per tornare proprio a quel clima, il clima della pentarchia, perché là c'era una chiesa che presiedeva la cultura, la via Alessandria, che presiedeva l'Oriente, Costantinopoli, e Roma la carità. Ecco, allora rientrare in un clima di valorizzazione dei diversi carismi, senza invidia. B, e questo oggi credo che sia sempre più chiaro, la centralità della Chiesa locale. Ecco, questo può sembrare paradossale, ma è tutt'altro che paradossale. In realtà la dialettica nella quale dovremmo stare dentro è proprio quella tra la Chiesa locale, la valorizzazione del territorio dove siamo, questo era il tentativo del Vaticano II, della Lumen Gentium, tentativo che oggi dobbiamo dire fallito sostanzialmente, ma fallito perché invece solo 20 anni dopo da Roma si è fatto l'operazione esattamente opposta e quindi si è prodotto una grande enfasi anche mediatica sul tema dei movimenti, contro i quali evidentemente io non ho niente, ma movimenti e chiese locali sono, come dire, pere e mele, sono pere e mele. Poi io amo sia le pere sia le mele, e quindi potrei andare avanti a mangiare il frutto, poi c'è chi è vegano tra di noi addirittura, però nello stesso tempo non poi nello stesso tempo, però, evidentemente, nel momento in cui, dopo aver detto, ritorniamo a valorizzare la parrocchia e la chiesa locale, faccio un tipo di operazione, un tipo di investimento esattamente opposto, ecco, è lì che le vere le mele evidentemente fanno un po' a cazzotti e non funzionano. E allora oggi, in una situazione italiana di degrado, lo si è detto da ieri, lo diceva anche Paolo, di degrado, come dire, sociale, culturale, degrado umano, ecco, l'idea che la parrocchia possa essere sul territorio un presidio, mi verrebbe da dire addirittura, se non fosse una parola così inflazionata, di democrazia, è un presidio di rispetto per la dignità di chiunque. Difficilissimo, evidentemente. Però se intanto capiamo che questo è necessario, questo tra l'altro è ciò che lo stesso Thiard dice in un altro librettino che cito sempre, quindi ho citato molte volte anche qua, siamo gli ultimi cristiani, punti interrogativi, quando nel 1999 si chiede ma cos'è che è fondamentale per la Chiesa oggi, e alla fine dice ci sono due cose che sono fondamentali, quella di continuare a celebrare l'Eucaristia e leggere la Scrittura assieme, e poi appunto quello di bonaferianamente celebrare la giustizia oggi. Ecco, celebrare la giustizia oggi vuol dire costruire dei presidi di democrazia, di giustizia sociale, di legalità sul territorio, di cui oggi c'è un bisogno enorme. Allora, da questo punto di vista, la dialettica virtuosa tra la Chiesa locale, che più locale non si può, e quella Chiesa globale a 360 gradi, che è la Chiesa planetaria, che davvero, lo stiamo dicendo e continuiamo a dirlo, ma è importante continuare a dirlo, è la novità ed è la prospettiva, perché anche questo ci cambia evidentemente, ci cambia profondamente. E infine, in tutto questo, sì, io mi auguro proprio che il XXI secolo sia quello dell'ecumenismo, e come dicevo ieri, per certi versi mi sembra di poter dire, intravedere che già lo sia, già abbia cominciato a esserlo, cioè che forse il problema nostro è che ancora attendiamo l'ora zero, attendiamo il giorno in cui tutti i capi si troveranno assieme e diranno oh, siamo una chiesa una, e chi si è visto si è visto. Ecco, no, non sarà così. Non avverrà così, anche perché il problema, anche questo lo accennavamo ieri, non è quello di costruire una chiesa una, ma di riconoscere che le differenze tra le nostre chiese non sono qualche cosa che non ci permette di vivere la comunione tra di noi. E questo c'è già ora. Tu mi senti abbastanza in comunione?
Sì.
E viceversa, abbastanza. E viceversa, abbiamo fatto l'esempio solo perché siamo qua.
Satis, perfetto.
Ecco, io credo che questo, proiettato su quella che è la situazione delle chiese, e tra l'altro, ripeto, per chi è cattolico tra noi, questa è già la posizione di unitatis e di integratio della gerarchia della verità, è già quello. Quindi non è. Ecco, ma tutto questo, io direi, non per fare della poesia, ma per fare del realismo, concluderei dicendo che questo ecumenismo è in primo luogo l'ecumenismo della... Beh, già ieri dicevo l'ecumenismo del sangue, naturalmente, ma è l'ecumenismo della fragilità. Cioè, nel momento in cui noi ci rendiamo conto che le nostre chiese siano qualcosa di comune oggi, è veramente il senso di impotenza di fronte alla difficoltà enorme di capire che cosa stia succedendo. Questo mondo che sembra che vada esattamente in direzione opposta, la terza guerra mondiale a pezzetti di cui parla da tempo il Papa, e allora tutte le nostre difficoltà, problematicità, debolezze nel tentare di capire nostre di Chiesa. E nel momento che capissimo che la fragilità delle Chiese è un dono da accettare con gioia, finalmente potremmo non confidare più su noi stessi, perché ancora forse confidiamo nel momento in cui diciamo ci sono pochi preti, abbiamo meno vocazioni, abbiamo meno potere rispetto al passato, c'è una rispettabilità sociale che è venuta meno anche al prete oltre che all'insegnante, eccetera eccetera, è perché allora in fondo ancora abbiamo quel modello lì, abbiamo ancora il modello di una Chiesa che prima o poi potrebbe ritornare ad avere, se non lo stesso potere, ma insomma qualche cosa. E d'altra parte il grave errore, diciamo solo tra parentesi, qua l'abbiamo già parlato tante volte, il grave errore del modello del ventennio ruiniano è stato questo, cioè reimmaginare la possibilità di una rispettabilità sociale della Chiesa grazie ad una religione civile che ci ha fatto sicuramente recuperare dei primi posti nelle sinagoghe, per dirla col Vangelo, ma certamente molto meno Vangelo. Allora, l'idea proprio che questa Chiesa figlia dell'amore di Dio, è chiamata a non confidare più su se stessa e sulle proprie forze, ma sul suo Signore che non aveva neppure dove posare il capo. E allora io sono tanto grato al Vescovo di Poitiers, Albert Rouet, che ha scritto un libro qualche anno fa che si intitola La chance di un cristianesimo fragile, perché appunto ha il coraggio di dire queste cose e di crederci davvero. Vorrei una Chiesa che osa mostrare la sua fragilità. A volte la Chiesa dà l'impressione di non aver bisogno di nulla e che gli uomini non abbiano nulla da darle. Desidererei una Chiesa che si metta al livello dell'uomo, senza nascondere che è fragile, che non sa tutto e che anch'essa si pone degli interrogativi. Ecco, questa Chiesa credo che abbia davvero qualche chance per stare nella congiuntura attuale.